6 di sera.
La salute approda come tema al vertice sul clima di Dubai. Partiremo da qui, con questa edizione di 6 di sera, dalla COP28, dove per la prima volta è stata dedicata un'intera giornata al benessere della popolazione e dove a Dubai una frase controversa del presidente del vertice ha scatenato qualche polemica. E poi la missione di Matteo Salvini, leader della Lega, che vorrebbe creare un fronte comune in vista delle elezioni europee. A Firenze ha così riunito i partiti sovranisti, i suoi alleati, ma i suoi intenti hanno trovato qualche ostacolo. E poi parleremo di neve, non quella che ha causato disagi ieri, ma quella che risveglia la voglia di sciare e che al di là delle Alpi fa ben sperare gli operatori del turismo invernale. Iniziare con un buon innevamento fa bene, speriamo continui così, dicono. E per il Ticino è record di affluenza per il Circo CNI.
La grandissima novità quest'anno chiaramente era lo spettacolo acquatico, direi una scoperta stupenda per il nostro pubblico, per noi stessi anche, ha portato tutta un'altra atmosfera, eravamo felicissimi anche da come il nostro pubblico ha reagito a tutta questa tecnologia.
La soddisfazione di Ivan Kni, che proprio in questi minuti sta tenendo l'ultimo spettacolo della tappa ticinese ad Agno. Ivan Kni che ha già assicurato l'anno prossimo torniamo. Questo è altro in 6 di sera, iniziamo. Come detto, iniziamo dalla COP28 di Dubai. Alla conferenza internazionale sul clima, che appunto si tiene a Dubai, è stata la giornata della salute. È la prima volta che il tema entra nella conferenza delle parti sul clima. È stata anche la giornata delle polemiche scatenate da una frase del sultano Al-Jaber, presidente della COP, che riguardano l'uscita progressiva dalle energie fossili e che stanno facendo molto discutere. Ma andiamo con ordine. A Dubai ritroviamo Antonio Piemontese. Allora, Antonio, cosa è successo? Ci assoggi alla COP.
Sì, buonasera da Dubai. Come avete detto, oggi a COP si è parlato di salute e si tratta di una novità assoluta. È infatti la prima volta che il tema entra nel dibattito dalla porta principale con un'intera giornata dedicata. La giornata era stata anticipata a inizio novembre da una lettera firmata da una rete di organizzazioni che rappresentano oltre 46 milioni di professionisti del settore a livello mondiale, dai medici agli infermieri, che chiedevano l'abbandono delle fonti energetiche fossili che causerebbero oltre 7 milioni di morte premature e costi per i sistemi sanitari pari a 8 mila miliardi di dollari, il 6,1% del PIL globale del 2019. Ieri un'altra dichiarazione, 123 stati, tra cui la Svizzera, hanno firmato un documento che ribadisce in via ufficiale quanto anticipato dai medici, annunciato anche $1 miliardo in fondi sul tema. Ma non sono mancate le critiche, la dichiarazione è benvenuta, ha spiegato Jenny Miller, direttrice esecutiva della Global Climate Health Alliance, ma non contiene piani chiari per le azioni da intraprendere oggi e non fissa obiettivi. Insomma, come spesso accade alle COP, mancano i dettagli. In realtà c'è un'altra novità di giornata abbastanza rilevante. Nel pomeriggio il quotidiano britannico Guardian ha diffuso un video in cui il sultano Al-Jaber, presidente di COP e amministratore delegato di ADNOC, la compagnia che gestisce l'estrazione delle immense riserve petrolifere di Abu Dhabi, ha detto che non esistono evidenze scientifiche che sia necessario eliminare le fonti fossili per contenere il riscaldamento globale entro gli 1,5 gradi.
E forse non è una coincidenza, anzi sembra quasi fatto apposta nella giornata dedicata alla salute.
Sì, in effetti pare proprio così, il video è del 21 novembre ma la notizia è uscita solo ora, chiaramente il quotidiano ha aspettato a diffonderla per darle maggiore rilevanza e dobbiamo dire che ci è riuscito. La frase è arrivata nel corso di un dibattito che indagava gli effetti del cambiamento climatico sulle donne e il sultano ha perso le staffe, dichiarando che il ritiro dalle fonti fossili non solo non ha evidenze scientifiche per quanto riguarda, diciamo, il contenimento del riscaldamento entro gli 1,5 gradi, ma non consentirebbe nemmeno uno sviluppo sostenibile, a meno di riportare il mondo, ha detto, all'età delle caverne. Il tema in realtà è sempre il solito, le diverse velocità della transizione energetica, tutto il cosiddetto sud globale, cioè i paesi in via di sviluppo, la pensa più o meno come Al-Jaber, che ha espresso male il concetto, sicuramente definendosi peraltro un businessman e non un politico, ma il problema di contemperare le istanze del clima con quelle dell'economia esiste da anni alle COP. Resta il fatto che forse non si trattasse della figura più adatta a guidare un evento del genere e che la pressione su di lui è decisamente aumentata. Vediamo nei prossimi giorni cosa accadrà.
Grazie Antonio Piemontese da Dubai. Intanto però alla COP28 c'è anche un'altra osservata speciale, la Cina, il paese che emette più gas a effetto serra al mondo. La delegazione di Pechino sta promettendo una riduzione di queste emissioni, mentre il suo utilizzo di carbone aumenta considerevolmente. Il picco potrebbe essere imminente, ma sulle tempistiche del calo futuro c'è una sfida di natura politica e ce ne parla Lorenzo Lamperti da Taipei.
Le emissioni della Cina sono diminuite in modo significativo e da 8 anni siamo primi al mondo per la produzione di veicoli a nuova energia. Xie Jianhua, inviato speciale per il clima, elenca i risultati di Pechino durante un intervento alla COP28 di Dubai. La nostra capacità su eolico e solare è la prima al mondo, aggiunge Xie. Intanto però in Cina ci sono sempre più centrali a carbone. La crisi energetica del 2021, la guerra in Ucraina e le difficoltà dell'economia hanno rallentato la transizione. Nel 2023 la produzione di energia elettrica a carbone dovrebbe aumentare del 33% rispetto al 2022. Ma secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia, il picco potrebbe essere raggiunto nel 2024, in anticipo rispetto all'obiettivo del 2030. Resta il dubbio su quanto rapidamente verranno poi tagliate le emissioni. Xi Jinping ha fissato nel 2060 il termine per la neutralità carbonica e non vuole farsi dettare i tempi dall'Occidente. Difficile aspettarsi annunci roboanti da Dubai, anche se con recente documento congiunto con gli Stati Uniti, la Cina ha per la prima volta preso impegni sulle emissioni di metano. I paesi sviluppati dovrebbero aumentare drasticamente gli sforzi per raggiungere le emissioni zero molto prima del 2050, dice da Pechino il portavoce del Ministero degli Esteri. La Cina continua infatti a ritenersi un paese in via di sviluppo, al quale va lasciato più tempo prima di seguire l'agenda dell'Occidente. Non a caso il vice premier Lin Shui-shang, che a Dubai ha incontrato tra gli altri Bill Gates, ha lasciato intendere che la Cina si farà portavoce delle esigenze dei paesi in via di sviluppo.
Lasciamo la Cina per trasferirci in Italia, più precisamente a Firenze, dove il leader della Lega, Matteo Salvini, ha riunito tutti i partiti sovranisti europei, i suoi alleati, che fanno parte del gruppo Identità e Democrazia. Liberare Bruxelles dai banchieri che la stanno occupando abusivamente, sono le parole d'ordine di Salvini, che così lancia la campagna elettorale in vista delle elezioni europee del 2024, esortando gli alleati del centrodestra a formare un'unica alleanza anche in Europa. A raccontarci di questa giornata è la nostra corrispondente Anna Valenti.
Io penso che la giornata di oggi sia una giornata straordinaria, oserei dire storica, perché oggi può nascere il rinascimento dell'Europa che sarà fondata sul lavoro, fondata sui diritti.
È dalla culla del rinascimento, Firenze, che Matteo Salvini tratteggia quella che lui vorrebbe fosse la nuova Europa, quella che nascerà dopo le elezioni del 2024. Un sogno condiviso con i suoi 9 alleati di Identità e Democrazia, tra i quali figurano il Rassemblement National di Marine Le Pen, i tedeschi dell'AfD, passando per i polacchi di Confederazia, ai portoghesi di Scega e al Partito della Libertà dell'olandese Geert Wilders. Doveva essere un evento di grande portata per mostrare plasticamente la forza di Identità e Democrazia. Tuttavia le defezioni di Marine Le Pen, Geert Wilders e altri leader di primo piano lo hanno reso un evento minore. Ma forte dei sondaggi che danno il gruppo europeo in crescita, Salvini non ha nascosto le sue ambizioni.
Siamo la quarta forza politica oggi nel Parlamento europeo, ma possiamo diventare la terza determinante forza politica nel Parlamento europeo.
Ma per cambiare l'UE e trasformarla davvero nell'Europa dei popoli, Salvini ribadisce, c'è solo una via.
Il centrodestra in Europa può portare una rivoluzione positiva solo se è unito. Agli amici di centrodestra dico, come stiamo prendendo per mano l'Italia e riportandola a crescere dopo i governi tecnici con un centrodestra unito? Sarebbe un errore fatale dividere in Europa il centrodestra, perché fra Macron e la Le Pen scelgo tutta la vita Marine Le Pen. Un'alternativa all'Europa guidata dalla sinistra è possibile, è doverosa.
Una stoccata in primis ad Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, partito che milita nel Partito Popolare Europeo e che rifiuta un'alleanza con quella che definisce una cozzaglia di partiti estremisti e neonazisti. Ma è una critica anche a Meloni, che ufficialmente non tollera il filo putinismo di Rassemblement National. In realtà vuole che i conservatori europei entrino nel club di chi decide. Per questo medita di giocare di sponda con popolari e socialisti, socialisti appoggiando un Ursula bis. La missione di Matteo Salvini è quasi impossibile, il rischio della condanna all'irrilevanza e alla marginalizzazione assai forte. Per questo Salvini ricorda Davide e Golia.
In 99 casi su 100 vince Golia. E oggi Golia è rappresentato dai burocrati, dai banchieri, che sono i primi euroscettici, perché chi ha derubato gli ideali di una costruzione di una comunità comune per imporre solo una sovrastruttura bancaria e finanziaria è il primo nemico dell'Europa. Per la prima volta nella storia delle istituzioni europee, il centrodestra unito e determinato può vincere e liberare Bruxelles da chi la sta occupando abusivamente nel nome del proprio interesse personale. Quindi liberiamo il Tempio da coloro che stanno occupando abusivamente il Tempio e riprendiamoci la nostra Europa, perché è casa nostra e dovrà essere la casa dei nostri figli. Grazie.
E non cambiamo tema, le ottime condizioni di innevamento lanciano ottimamente la stagione invernale iniziata da poco. Gli operatori del settore si augurano però di non vivere un déjà vu, ossia con nevicate in novembre e poi più nulla per mesi interi. Infatti il settore del turismo invernale, soprattutto quello alle basse quote, è reduce da una stagione sciistica difficile. Il servizio è di Luca Beti.
Se negli ultimi giorni chi era in viaggio per lavoro ha imprecato perché è rimasto bloccato per strada o in treno, chi oggi ha messo gli scarponi e allacciato gli sci ai piedi si è lasciato probabilmente sfuggire urla di gioia. La neve è arrivata copiosa negli ultimi giorni in montagna, ma anche in pianura. È un inizio ben augurante per il settore turistico invernale.
Ein solcher Start ist für alle Skigebiete in der ganzen Schweiz das extrem wichtig, weil
è molto importante iniziare la stagione così, dice Samuel Rosenhaus, portavoce di Davos Clusters Turismo. Il fatto che ci sia neve anche a basse quote risveglia il desiderio di sciare anche tra chi vive in pianura.
Sehr speziell in diesem Jahr ist wirklich das sogar unter der Woche, also während der Woche, Mittwoch, Donnerstag, offensichtlich.
Le piste sono già ben frequentate anche durante la settimana, continua Rosenhaus. Ciò significa che le persone hanno preso alcuni giorni liberi per andare a sciare. È un fatto davvero eccezionale.
Ist wirklich außerordentlich.
È una bella boccata d'ossigeno, visto che il cambiamento climatico con l'innalzamento delle temperature mette in difficoltà le regioni turistiche invernali, che puntano molto sul periodo delle festività natalizie.
Bei uns sowieso speziell mit Weihnachten, Neujahr, mit Spengelkopf.
A Davos Clusters è un periodo dell'anno molto particolare, poiché fra Natale e la fine dell'anno si disputa la Spengler Cup, continua Rosenhaus. Ma con un innevamento simile possiamo guardare ai prossimi mesi con tranquillità. L'inverno 2023-2024 è ormai sicuro.
24
Nei Grigioni i dati indicano che circa il 70% del valore aggiunto del turismo viene generato in inverno, in maniera particolare durante le festività e nel mese di febbraio, mese delle settimane bianche. Anche gli impianti di risalita dei Grigioni generano oltre il 90% delle entrate nella stagione fredda. Fa bene cominciare in questo modo, dice Berno Stoffel, direttore delle funivie svizzere, ma sappiamo anche che non è sempre così. L'anno scorso la neve è arrivata molto tardi, dopo la metà di gennaio. È un buon inizio, ma dobbiamo vedere come andrà avanti, soprattutto se in dicembre le temperature rimarranno rigide. È la prima bella giornata di sole, ma l'inverno è ancora lungo. Gli svizzeri e le svizzere continuano ad amare lo sci. Sono loro infatti gli ospiti più fedeli delle destinazioni invernali. Nel Canton Vallese sono più della metà, nella regione della Jungfrau sono quasi il 70%. Finora né l'inflazione, né il rafforzamento del franco, né il cambiamento climatico sembrano aver avuto un impatto sul turismo invernale in Svizzera. Ma come sempre saranno il tempo e la neve a decidere sul successo della stagione invernale.
E intanto c'è chi può certamente sorridere. Ha infatti registrato un record della presenza del Circo CNI in Ticino. Quest'anno si è spostato da Cornaredo ad Agno a causa del cantiere che trasformerà quella parte di Lugano. Dopo due fine di settimana riempite in ogni ordine di posto, il tendone si prepara a partire per Lucerna, con la promessa di tornare l'anno prossimo. Il servizio è di Cristian Gilardoni.
Se negli ultimi giorni chi era in viaggio?
Carissimo pubblico, siamo felicissimi e grati di accogliervi qui da noi oggi e darvi il benvenuto. Godetevi i momenti magici e lasciatevi incantare dalla magia del spettacolo.
Il Circo CNI è il circo per eccellenza in Svizzera e con i suoi 220 anni è anche una di queste realtà con la storia più lunga in Europa. Per confermare il suo successo di anno in anno deve continuare ad innovarsi, mantenendo però anche delle peculiarità che ne hanno fatto la storia. Ivan CNI fa parte dell'ottava generazione, con i suoi 22 anni ha un volto giovane, ma porta avanti la tradizione di famiglia, che è lo spettacolo con i cavalli, durante il quale ne porta in scena ben 28 insieme.
Una grande tradizione della nostra famiglia, direi. Sono più di 4 generazioni che abbiamo i cavalli nello spettacolo e finché dura questa passione spero che durerà ancora per altre 8 generazioni.
Anche le novità sono però capaci di emozionare il pubblico.
Beh, la grandissima novità quest'anno per noi nello spettacolo chiaramente era lo spettacolo acquatico, la cascata d'acqua che viene da sopra. È stato, direi, una scoperta stupenda per il nostro pubblico, per noi stessi anche, ha portato tutta un'altra atmosfera nel nostro spettacolo. Eravamo felicissimi anche da come il nostro pubblico ha reagito ovviamente a tutta questa tecnologia. Insieme a tutta quest'acqua abbiamo portato un sacco di acrobati che hanno fatto dei record, le moto appunto in un globo, in 10 moto erano. Tutto questo veramente ha fatto molto per il nostro pubblico e anche noi ci siamo divertiti un sacco.
E se quest'anno è stato all'insegna del tutto esaurito, gran parte del merito è delle donne della famiglia CNI che nei decenni hanno aiutato a superare i periodi difficili.
Le nostre donne ci hanno salvato un sacco di volte da diverse situazioni molto molto difficili, cominciando dalla Seconda Guerra Mondiale, poi ultimamente parlando anche della pandemia. Mia mamma ha fatto di tutto e di più per organizzare lo spettacolo durante dei periodi difficilissimi e farlo anche funzionare soprattutto. Ha tutto il merito del mondo.
Fuori dal capannone, la novità di quest'anno è stata lo spostamento dalla città ad Agno, che non ha creato difficoltà neanche per il pubblico che ha potuto usare i parcheggi nelle vicinanze.
Tutto bene, la città ci ha aiutato tantissimo, il comune ha fatto tutto il possibile per accomodarci, per portarci qua e ha fatto veramente di tutto e di più e lo sta ancora facendo di facilitare il nostro tempo qua.
Dopo due weekend di applausi, il circo si appresta a varcare le Alpi, ma lo fa con la promessa di tornare l'anno prossimo.
E adesso apriamo una pagina dedicata alla Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità. La giornata ricorre proprio oggi. Istituita dall'ONU nel 1992, è stata voluta soprattutto per sensibilizzare le persone sul tema della, o meglio, delle diversità. Una questione ancor più d'attualità alla luce di una mozione interpartitica che il Consiglio Comunale di Bellinzona ha affrontato nei giorni scorsi e incentrata proprio sulla richiesta di un maggior coinvolgimento delle persone diversamente abili che chiedono di essere attori e non solo spettatori sui processi decisionali che li riguardano affinché si possano meglio raggiungere traguardi legati a integrazione, inclusione e abbattimento delle barriere non solo architettoniche. Ce ne parla Lino Bini.
La prima cosa che mi viene in mente e che penso sia visibile a tutti sono i marciapiedi alti, che una persona con un mezzo di deambulazione comunque come la sedia a rotelle ha veramente difficoltà a salire e a scendere.
Chi parla è Dana Paris, 23 anni. Un evento le ha stravolto la vita, da 4 anni vive su una sedia a rotelle. Una mobilità limitata, la sua, resa ancora più difficile dagli ostacoli presenti nella città in cui vive, Bellinzona, riscontrabili ovunque in Svizzera.
Un altro esempio può essere tutta la pavimentazione che c'è da Piazza Collegiata fino a Piazza Indipendenza, Piazza Governo, e lì siamo costretti a passare su questi ciottoli che sono estremamente scomodi. Un'altra esperienza, mi sono recata una volta al municipio di Bellinzona. Nonostante il personale super gentile, mi sono ritrovata davanti lo sportello alto, oltre che ad arrivare lì è difficile perché da qualsiasi parte arrivi ci sono questi ciottoli che sono di difficile percorrenza.
Per facilitare la risoluzione dei problemi e spronare le autorità cittadine ad una maggiore attenzione all'inclusione e all'abbattimento delle barriere architettoniche, un gruppo interpartitico ha elaborato una mozione, una sorta di proposta di concetto adottabile ovunque e riassumibile in tre punti. La consigliera comunale dell'Unità di Sinistra, nonché prima firmataria, Michela Luraschi.
Designare un referente all'interno dell'amministrazione comunale che funga da persona di riferimento per l'esterno, quindi per la cittadinanza, ma anche all'interno dell'amministrazione comunale, definire una strategia pluriennale che quindi contenga tutte quelle che sono le idee, le proposte, le strategie, le visioni del municipio nell'ambito del tema dell'accessibilità della disabilità, e il terzo punto è quello di coinvolgere direttamente le persone che sono toccate da una situazione di disabilità oppure le loro famiglie o le persone che le possono rappresentare.
Rivendicazioni chiare, appoggiate pure da Pro Infirmis e il suo direttore Danilo Forini.
Tramite questa mozione Bellinzone ha l'opportunità di diventare un po' un comune faro all'interno del Ticino e fungere da esempio come città veramente che punta sull'accessibilità.
In prima linea nel sostenere questa proposta c'è il Team Ticino Accessibile, un gruppo di 6 ragazze disabili nato poco più di un anno fa. Sentiamo una sua rappresentante, Denise Carniel.
La questione dell'inclusione è molto spesso mediata da persone senza disabilità e questo è un problema perché paradossalmente è come se io volessi parlare di un argomento in cui non sono esperta e non chiedessi agli esperti di settore. Noi abbiamo un'expertise, abbiamo delle competenze e noi non vogliamo essere chi porta il problema, ma delle persone con le quali guardare insieme alle soluzioni.
Nessuna critica sull'operato sin qui svolto, sottolinea ancora Forini, ma importante rivolgere lo sguardo oltre affinché in futuro possano essere abbattuti ostacoli e barriere sia solide sia linguistiche o legate ai pregiudizi.
La situazione in Ticino, direi in Svizzera, è in continuo miglioramento, ma l'impressione è che ci voglia veramente un cambio di passo. Proprio nel 2024 scade il termine imposto dalla legge federale sulle persone con disabilità che imponeva, ed è un esempio, a tutti i mezzi di trasporto di essere accessibili. Gli obiettivi non sono stati raggiunti. Attualmente si calcola che in Svizzera solo 3 stazioni su 5 sono accessibili. Quindi è un po' l'emblema della situazione, si sta lavorando, si sta andando nella direzione giusta, ma i tempi risultano sempre molto più lunghi di quanto si auspicherebbe.
E io ora saluto Marzio Proietti, direttore di Inclusione Handicap.
Buonasera.
Allora, detto che non basta una giornata internazionale per sensibilizzare sulla situazione delle persone con disabilità, è però l'occasione per, diciamo, rilanciare riflessioni e, perché no, fare un bilancio. Per quanto riguarda le barriere architettoniche, molto si è fatto, molto resta da fare, ma sembra di capire che su questo aspetto l'attivismo ci sia, ecco. Per quanto riguarda l'inclusione nei vari ambiti, la critica è che questa inclusione sia mediata da persone che non hanno disabilità. E allora io le chiedo, perché è così difficile rendere le persone con disabilità parte attiva nella ricerca di soluzioni?
Beh, naturalmente non tutte le disabilità sono uguali e dunque ci sono persone che, data dalla loro situazione, hanno anche la necessità di essere sostenuti ed aiutati in questo senso. Dunque non tutti possono sempre in prima persona esprimersi, questo è sicuramente un elemento. Un altro è che alcuni, diciamo così, vogliono o vorrebbero avere delle condizioni migliori, ma non è che vogliono sempre impegnarsi in prima persona per ottenere questo. Dunque le associazioni che operano in questo ambito sostanzialmente sono incaricate dai propri membri di portare avanti le loro rivendicazioni. È chiaro che però questo non è mai un passaggio diretto, perché c'è sempre una sorta di intermediario, anche se chi e nelle associazioni che ci lavora, che lo faccio come professionista o come volontario, ha questo come missione, ma evidentemente non sempre le due situazioni sono identiche.
Ecco, a proposito di bisogni ed esigenze, di recente l'Ufficio Federale di Statistica ha pubblicato dei dati che dicono questo. Nel 2021 una persona disabile su 6 in Svizzera era a rischio povertà. Com'è possibile?
Beh, da una parte perché le persone con disabilità che beneficiano di contributi come per esempio le rendite dell'assicurazione invalidità, queste rendite non sono mai sostitutive al 100% di un reddito, ma sono un po' come una rendita di vecchiaia, sono fa plafonate ad un certo importo che si aggira sui 2.500 franchi quando si riceve il massimo, e dunque in questo senso non è per niente in linea invece con un salario che permette di essere più autonomi. Poi c'è la possibilità di far capo delle prestazioni complementari o ad altri tipi di sostegni e di contributi, ma in questo senso il reddito disponibile delle persone con disabilità è spesso inferiore a chi invece ha un lavoro e ha un reddito normale. Dunque il rischio di cadere in una situazione di povertà o comunque di minore disponibilità è mediamente più alto.
Senta, certo. Signor Proietti, un'ultima domanda. La vostra associazione Inclusione Handicap ha festeggiato quest'anno i 50 anni di attività. Dal vostro osservatorio, quali sono gli aspetti ancora un po' ignorati o su cosa si è lavorato poco?
Ma forse quello che diceva un po' all'inizio, ecco, si è lavorato molto in questi anni su delle cose più concrete, più tangibili, come per esempio l'abbattimento delle barriere architettoniche, piuttosto che la possibilità di far capo appunto a sostegni finanziari come le rendite o rispettivamente altri tipi di attività che sono per esempio quelle di socializzazione e di tempo libero o dello sport. Perché sostanzialmente è più complicato, era più difficile per queste persone coprire, chiamiamoli così, dei bisogni più di base, e dunque gli aspetti che hanno a che fare più con l'autorealizzazione o l'autodeterminazione vengono dopo. Ecco, chiaramente adesso stanno naturalmente meglio di quello che stavano 50 o 60 anni fa, e dunque questi aspetti adesso sono più presenti, e dunque bisognerà, diciamo così, dare anche questo tipo di risposta.
Abbiamo qualche problema tecnico, vediamo se riusciamo a sistemarlo. Guardo il tecnico, ma credo di no. Mi dice di sì. Vediamo se riusciamo a recuperare le ultime considerazioni di Marzio Proietti, direttore di Inclusione Handicap. Vediamo. No, mi dice di no, peccato, purtroppo non possiamo fornirvi le ultime considerazioni di appunto Marzio Proietti di Inclusione Handicap, il direttore. Quindi concludiamo qui questa edizione di 6 di sera. In preparazione con me c'era Giuseppe Bucci, dopo di noi gli aggiornamenti sportivi e a seguire 6 di sera Magazine, ospite della collega Angelica Arbasini, il saggista storico della cultura ed editore Alberto Saibene, che presenterà il suo ultimo libro in cui vengono anche raccontati gli stretti rapporti culturali e sociali tra il Nord Italia e il Canton Ticino. E allora buon ascolto, e da parte mia l'augurio di trascorrere un'ottima serata.